dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carvajal. Prima settimana di Avvento, giovedì. Venne a compiere la volontà del Padre. Identificare la nostra volontà con quella del Signore. In che modo Dio ci manifesta la sua volontà? Volontà di Dio e santità. La vita di una persona si può edificare sulle più varie fondamenta, sulla roccia, sul fango, sul fumo, sull'aria. Solo il cristiano ha un fondamento saldo al quale appoggiarsi con sicurezza. Il Signore è una roccia eterna. Nel Vangelo della Messa, il Signore ci parla di due case. In una di esse si volle probabilmente risparmiare nella costruzione, magari per la fretta di portarla a termine. Non si mise la dovuta cura. Il Signore definisce uomo stolto chi ha costruito in questa maniera. Le due case, una volta terminate, sembravano uguali, ma avevano un fondamento ben diverso. Una era costruita sulla roccia, l'altra no. Passò del tempo e arrivarono le difficoltà, che misero a dura prova la stabilità della costruzione. Un giorno ci fu una tempesta. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Fu l'occasione per provarne la solidità. Una si mantenne sostanzialmente salda, l'altra cadde e la sua rovina fu grande. La nostra vita può essere edificata solamente su Cristo, nostra unica speranza, nostro unico fondamento. E questo vuol dire, in primo luogo, che dobbiamo fare in modo di identificare la nostra volontà con la sua. La nostra non può essere un'adesione più o meno superficiale a una vaga immagine di Cristo. Deve essere un'adesione ferma alla sua volontà e alla sua persona. Non chiunque mi dice «Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli», ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, si legge ancora nel Vangelo della Messa. La volontà di Dio è la bussola che ci indica in ogni momento il cammino che ci porta a Lui e contemporaneamente è il sentiero della nostra personale felicità. Il compimento della volontà di Dio ci dà anche una grande forza per superare gli ostacoli. Che gioia poter dire alla fine dei nostri giorni: ho sempre fatto in modo di cercare e fare la volontà di Dio in tutto. Non ci rallegreranno tanto i trionfi mietuti, né importeranno in modo particolare gli insuccessi e le sofferenze patite. Importerà, e molto, l'aver amato la volontà di Dio nella nostra vita, volontà che si sarà manifestata talvolta in modo generico e altre volte in modo molto concreto. E se non avremo offuscato quella luce dell'anima che è la coscienza, la chiarezza sarà sempre stata sufficiente. Il compimento amoroso della volontà di Dio è anche il vertice di ogni santità. Tutti i fedeli, quindi, saranno ogni giorno più santificati nelle loro condizioni di vita, nei loro doveri e circostanze, e per mezzo di tutte queste cose, se tutte le prendono con fede dalla mano del Padre Celeste, tutti i fedeli quindi saranno ogni giorno più santificati nelle loro condizioni di vita, nei loro doveri e circostanze, e per mezzo di tutte queste cose. Se tutte le prendono con fede dalla mano del Padre Celeste e cooperano con la volontà divina. Così dimostriamo il nostro amore per Dio e il grado di unione con Lui. E il Signore ci manifesta la sua volontà attraverso i comandamenti, le indicazioni, i consigli e i precetti di nostra madre la Chiesa e anche attraverso gli obblighi inerenti alla nostra vocazione e al nostro stato. Riconoscere e amare la volontà divina in questi doveri ci darà la forza necessaria per svolgerli con perfezione. Vi troveremo anche modo di esercitare le virtù umane e soprannaturali. La volontà di Dio è strettamente collegata con la sorridente carità di tutti i giorni, col compimento del dovere, anche se difficoltoso, con l'aiuto che prestiamo sia sul piano soprannaturale che sul piano umano a coloro che ci stanno accanto. Altri modi in cui si manifesta la volontà di Dio nella nostra vita. L'obbedienza. Imitare Gesù nell'ardente desiderio di compiere la volontà di Dio Padre. Umiltà. La volontà di Dio ci si manifesta in modo esplicito attraverso le persone alle quali siamo tenuti a obbedire e attraverso i consigli ricevuti nella direzione spirituale. L'obbedienza non ha il suo fondamento nelle qualità di chi dirige, la personalità, l'intelligenza, l'esperienza, l'età. Gesù, essendo Dio, era infinitamente superiore a Maria e a Giuseppe, eppure stava loro sottomesso. Perciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il regno dei cieli e ci ha rivelato il mistero di Lui, e con la sua obbedienza ha operato la redenzione. Chi pensa che l'obbedienza richieda una sottomissione indegna dell'uomo, adeguata a persone di scarsa maturità, deve considerare che il Signore umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Cristo obbedisce per amore, per compiere la volontà di suo Padre. Questo è il senso dell'obbedienza cristiana, quella che si deve a Dio e ai Suoi comandamenti, quella che si deve alla Chiesa, ai genitori, quella che in vario ordine e grado regola la vita professionale e sociale nei suoi diversi aspetti. Per obbedire come Gesù ha obbedito, è necessario coltivare un ardente desiderio di compiere la volontà di Dio nella nostra vita. Ugualmente necessario è essere umili. Un'anima dominata dalla superbia non comprende lo spirito di obbedienza. Solo la persona umile accetta di buon grado un criterio diverso dal suo, quello di Dio, al quale conformare i suoi atti. Chi non è umile talvolta rifiuterà apertamente l'indicazione, altre volte l'accetterà in apparenza, senza però darle un vero spazio nel suo cuore, perché la sottoporrà a critica e le imporrà limiti. Così facendo perderà il senso soprannaturale dell'obbedienza. Procediamo tuttavia guardinghi, perché la nostra tendenza all'egoismo non muore e la tentazione può infiltrarsi in mille modi. Dio esige che nell'obbedienza venga esercitata la fede, perché la sua volontà non si manifesta con strepito. Sovente il Signore suggerisce la sua volontà sottovoce, nell'intimo della coscienza. Per riconoscere tale voce e seguirla fedelmente, è necessario ascoltare con attenzione. In molte altre occasioni il Signore ci parla per mezzo di altri uomini e può capitare che la vista dei loro difetti o il dubbio sulla loro idoneità a comprendere tutti i dati di una situazione concreta siano come un invito a non obbedire. Ciò nonostante, il nostro desiderio di compiere la volontà di Dio supererà questo ostacolo e altri che potrebbero presentarsi alla nostra obbedienza. L'umiltà dà pace e allegria per mettere in pratica l'indicazione ricevuta fino ai più piccoli dettagli. Chi è umile si sente felicemente libero di obbedire. Col sottomettersi umilmente alla voce di un altro, riportiamo vittoria su noi stessi nel nostro cuore e superiamo il nostro egoismo, spezzando le sue catene. Nell'apostolato l'obbedienza è indispensabile. A niente servono l'impegno, i mezzi umani, le mortificazioni. Senza l'obbedienza, davanti a Dio tutto resta sterile. A niente servirebbe adoperarci alacremente per tutta una vita in un'opera umana se non contassimo sul Signore. Anche la più valida delle nostre iniziative rimarrebbe senza frutto se prescindessimo dal desiderio di compiere la volontà di Gesù. Dio non ha bisogno delle nostre fatiche, ma della nostra obbedienza. Compiere la volontà di Dio quando costa o risulta ingrata o difficile. La volontà di Dio si manifesta anche in quei fatti che Lui permette e che non risultano secondo le nostre speranze, o sono addirittura del tutto opposti ai desideri che avevamo manifestato con insistenza nell'orazione. Momenti del genere ci chiedono di intensificare l'orazione e di concentrare meglio l'attenzione su Gesù Cristo. Ciò in particolar modo quando si tratta di avvenimenti dolorosi e duri da sopportare, come la malattia, la morte di una persona cara, il dolore di quelli che più amiamo. Il Signore farà in modo che ci uniamo alla sua orazione. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Egli è giunto a voler condividere con noi anche tutto quello che talvolta il dolore ad ingiusto ed incomprensibile. Ma ci ha insegnato altresì a obbedire fino alla morte e alla morte di croce. Se qualche volta ci tocca soffrire molto, le nostre lacrime non offendono il Signore, però dobbiamo dire subito: Padre, sia fatta la tua volontà. Nella nostra vita possono esserci momenti di maggior durezza, forse di oscurità e di dolore profondo, momenti nei quali accettare la volontà di Dio ci costa molto e siamo tentati di scoraggiarci. L'immagine di Gesù nell'orto del Getsemani ci mostra, allora, come dobbiamo comportarci. Abbracciare la volontà di Dio senza porre limiti o condizioni di alcun tipo e perseverare nella preghiera. Non poche volte, nell'arco della nostra vita, dovremo fare atti di identificazione con la volontà di Dio nostro Padre. Diremo allora, nell'intimità della nostra orazione personale, «Tu lo vuoi, Signore? Anch'io lo voglio». E troveremo la pace, la serenità per noi e per chi ci sta vicino. La fede ci farà contemplare una sapienza superiore dietro ogni avvenimento. Dio vede più lontano. Noi uomini non capiamo bene il suo modo paterno e delicato di condurci a sé. Gesù Cristo ci consolerà di tutti i nostri dolori, che ne risulteranno santificati. Dietro ogni avvenimento esiste uno scopo provvidenziale e tutto è ordinato e disposto perché serva meglio la salvezza di ciascuno. Assolutamente tutto, sia i fatti di portata più universale, sia quello che capita ogni giorno nel piccolo mondo della nostra professione, della nostra famiglia. Tutti i casi della vita possono e devono aiutarci a incontrare Dio e pertanto a trovare la pace e la serenità dell'anima, perché tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Il compimento della volontà di Dio è fonte di serenità e di pace. I santi ci hanno lasciato l'esempio di un'adesione senza condizioni alla volontà divina. Così si esprimeva San Giovanni Crisostomo. In ogni situazione io dico, Signore, si faccia la tua volontà. Non quello che vuole questo o quello, ma quello che tu vuoi che si faccia. Questa è la mia fortezza, la mia roccia ferma, questo è il mio rifugio sicuro. Concludiamo l'orazione facendo nostre le parole della Chiesa. Tu hai voluto, o Padre, che all'annunzio dell'angelo la Vergine Immacolata concepisse il tuo Verbo Eterno e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse tempio della nuova alleanza. Fa che aderiamo umilmente al tuo volere, come la Vergine si affidò alla tua parola.